all'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Questa è la seconda puntata, puntata numero 2, intitolato La Bibbia. Abbiamo stabilito che il Signore vuole entrare in contatto con l'uomo e l'uomo spesso fugge da Dio come Adamo ed Eva fuggirono nel giorno della trasgressione, ma Dio va alla ricerca dell'uomo. Come è andato alla ricerca di Adamo ed Eva, e Dio va alla ricerca di ognuno di noi. E Dio parla, chiama attraverso la natura, la grandiosa, bellissima natura. E Dio chiama attraverso la coscienza, il famoso termo regolatore spirituale che è in ogni uomo e ogni donna, ma Dio parla in un modo speciale attraverso la Bibbia. La Bibbia che è la rivelazione di Dio. Leggiamo nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 1, versetto 1 e versetto 2. Dio, dopo avere parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che gli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Ecco, il Dio parla attraverso la natura, attraverso la coscienza, parla attraverso la Bibbia, parla attraverso i suoi profeti, ma parla, dice, adesso ha mandato suo Figlio affinché gli uomini hanno la conoscenza, devono solo decidere. Ha mandato suo Figlio. Suo Figlio in veste umana per parlare direttamente agli uomini, alle donne. Ha costituito suo Figlio erede di tutte le cose e ha creato i mondi attraverso suo Figlio. La Bibbia è la parola di Dio. Nell'Apocalisse è detto che Cristo è la parola di Dio. È attraverso la parola che Dio si rivela compiutamente all'umanità. Giovanni capitolo 5, versetto 39. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Gesù si rivolgeva a gente religiosa, agli ebrei, era un ebreo, quindi si rivolgeva a quelli della sua nazione e diceva: voi investigate le scritture per avere la vita eterna. Ecco, senza la conoscenza della scrittura non c'è vita eterna. La vita eterna viene attraverso la conoscenza delle scritture, della parola di Dio, di Gesù Cristo. Cristo è la via, Cristo è la verità, Cristo è la vita. Però Gesù si rammaricava e diceva: voi leggete la Bibbia, voi investigate. Investigare significa più che leggere, significa paragonare, approfondire, significa fare attenzione, dare un'attenzione particolare, voi investigate le scritture, l'investigatore sappiamo cosa fa, l'investigatore non è un osservatore soltanto, è uno proprio che va a vedere nei minimi particolari, particolari che magari sfuggano alla maggioranza, a quelli che non sono investigatori. Voi investigate le scritture, voi studiate, ma esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Quindi se non trovate nelle scritture la mia figura, io che sono il figlio di Dio, che sono il Messia, e no, non ci siamo. E poi aggiungeva, versetto 40, eppure non volete venire a me per avere la vita. Strano, gente religiosa, gente che investigava le scritture, eppure dice non volete venire a me per avere la vita, non mi accettate come figlio di Dio, non mi accettate come Messia. E come mai? Com'era possibile? Ebbe il grande dramma del rifiuto dell'ascolto vero, autentico della parola di Dio. Ascoltare il Dio significa impegnarsi. Ecco perché forse molti scappano e preferiscono tutto al più una religiosità nebulosa. Quella non è l'ascolto di Dio. Quella è una mano di vernice che si dà per imbrogliare il prossimo o per ingannare anche se stessi. Dice pure, come voi investigate le scritture e non mi accettate come salvatore. Ma se non mi accettate come salvatore, non potete avere la vita eterna. Quindi, diciamo, Bibbia uguale Cristo, uguale parola di Dio, via, verità e vita. La Bibbia è il libro di Gesù Cristo, in quanto è la storia della redenzione dell'uomo perduto da parte di un Dio salvatore. Il racconto di questo dramma, che va dalla Genesi all'Apocalisse, mette alle prese da una parte Dio, che dà il proprio figlio, e dall'altra Satana, che cerca di trattenere l'uomo come sua preda. Gesù Cristo venne su questa terra per strappare l'uomo alla schiavitù di Satana, venne per riscattarlo e ristabilire in lui l'immagine di Dio. Cari amici, uno sforzo colossale che possiamo chiamare operazione grande recupero. Il grande tema della Bibbia è: Cristo verrà. L'Antico Testamento dice Cristo verrà con le sue profezie. Cristo è venuto, i Vangeli. Cristo ritornerà, Atti degli Apostoli, Epistole, Apocalisse. Molti mi hanno fatto e mi fanno sempre questa domanda: ma la Bibbia da chi è stata scritta? La domanda brava. Ma certo, la Bibbia è stata scritta da uomini. Ah, vede, mi dicono. Sì, che cosa vuol dire questo? Non c'è nessuna magia in Dio che vuole, scusate se io unisco questa parola profana al nome del Signore, ma per spiegarmi, il Dio si serve di strumenti umani, il Dio lavora per l'uomo e con l'uomo, per la salvezza dell'uomo. Si è servito di uomini, i profeti, che hanno scritto però sospinti dallo Spirito Santo. Leggiamo seconda epistola di Pietro, capitolo 1, il versetto 21. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Quindi le pagine della Bibbia sono state scritte da uomini, certo, ma guidati, ispirati dallo Spirito Santo. Non dimentichiamo mai, questo è molto importante. E ne abbiamo una dovizia di prove di questa ispirazione, perché su circa 40 autori della Bibbia che hanno composto un libro straordinario nell'arco di 15-16 secoli, cominciando all'era prima di Cristo per finire fine del primo secolo, non c'è una contraddizione. Erano uomini di estrazione diversa, che usarono lingue diverse in tempi diversi, eppure non si contraddicono. Questo significa che era una mente unica che li guidava. Certo, era lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio che guidava questi uomini. E noi, per rendercene conto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo leggere la Bibbia. Leggere la Bibbia. Leggere con cura. Diciamo che la Bibbia, con i suoi 66 libri, 39 nell'Antico e 27 nel Nuovo, è una biblioteca. La più bella biblioteca che esista. Bisogna prendere conoscenza della Bibbia. Io ho visitato tante famiglie, le visito ancora, e vedo che ci sono le Bibbie sugli scaffali, ma sono Bibbie polverose, perché non vengono usate. La Bibbia deve essere non soltanto il nostro libro da capezzale, ma deve essere usato ogni giorno. Leggere al mattino, leggere alla sera, quando si ha un momento di tempo, leggere la Bibbia, perché la Bibbia ha una potenza straordinaria, è la potenza di Dio, e ogni parola di Dio fa bene all'anima, insegna, aiuta. Lo dice l'apostolo Paolo quando scrive la sua lettera a Timoteo. Paolo scrive dalla prigione a un suo giovane collaboratore che poi continuerà la sua opera, e dicendo queste parole, seconda Timoteo 3 da 15 a 17, e che fin da bambino gli dice, anzi versetto 14, tu invece persevera nelle cose che hai imparato e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Quindi questo giovane da bambino aveva conosciuto la parola di Dio e quindi era privilegiato, avendo avuto questa formazione teologica seria, ispirata ai sacri principi della parola di Dio. Ecco, continua, persevera, non lasciare questa parola, perché c'è sempre il nemico in agguato che cerca di distogliercene. E poi dice, ogni scrittura, riferendosi alla Sacra Scrittura, è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quindi la Bibbia è una guida veramente, è una bussola. Cosa fa? Insegna. Io ti insegnerò cose grandi che tu non conosci, certo nel campo spirituale, a riprendere. Certo, rimprovera la parola di Dio. Quando dobbiamo essere rimproverati? Cosa facciamo noi? Cosa fanno i genitori coi figli? Quando vedono che commettono cose che non vanno, forse inconsapevolmente, li rimproverano. Guai! Guai a quei bambini che non sono rimproverati da educatori, da genitori inetti, incapaci di rivolgere un rimprovero, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio, la donna di Dio siano completi, preparati a ogni opera buona. Ora, naturalmente questa azione benefica la Bibbia ce l'ha per quelli che l'accettano, per quelli che non l'accettano, beh, non se ne parla nemmeno, per quelli che l'accettano. Poi la parola di Dio ha un valore eterno. Nessuno venga a dirmi, per favore, ma la Bibbia è un libro vecchio. Eh già, è un libro vecchio. E appunto perché è vecchio che è saggio e che dura. Qualcuno ha detto, la Bibbia è un'incudine che ha usato molti martelli, ha consumato molti martelli, vuol dire più la picchiano e più rimane. La Bibbia ancora oggi è il libro più letto del mondo e ha invaso quelle nazioni che per ragioni dittatoriali avevano escluso la Bibbia era letta nelle cantine, era letta di nascosto, e adesso in questi stati che hanno ritrovato la libertà di religione, la libertà di pensiero, le Bibbie si vendono a centinaia di migliaia e milioni. La Bibbia è un libro straordinario, però per rendersene conto bisogna conoscerla. Certo, Prima Pietro, capitolo 1, versetto 23 e versetto 25. Perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. 25. La parola del Signore rimane in eterno, e questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunziata. Cari amici, io ho avuto il privilegio, anch'io come Timoteo, di leggere la Bibbia da ragazzo. Avevo 11 anni quando ho avuto per la prima volta nelle mani la Bibbia. Ci credete? Ho letto la Bibbia, ho cominciato il 1 gennaio e ho finito di leggerla il 9 di ottobre. Ecco, ho letto tutta la Bibbia d'un fiato in 9 mesi e 9 giorni. Poi l'ho riletta e continuo a leggerla, a studiarla, e sono passati tanti anni, tanti decenni. Un privilegio. Privilegio perché ho imparato molte cose e ho avuto modo di non fare sbagli in tante altre cose, perché chi non conosce sbaglia, chi conosce invece fa attenzione. Ora, io ho un ricordo di quella prima lettura della Bibbia. Era una Bibbia riveduta, formato piccolo, e io non avevo bisogno di occhiali in quel tempo. Adesso stavo per dire ci vuole la lente, ma quasi. Davanti alla mia mente di ragazzo si era aperto un panorama di cose bellissime. Non capivo tutto, evidentemente, specialmente quando si trattava delle profezie o si trattava dei profeti maggiori o minori, ma mi ricordo ancora con entusiasmo la Genesi, l'Esodo, la storia di Israele, il passaggio del Mar Rosso, eccetera, eccetera, eccetera. Un ricordo bellissimo. La mia memoria di ragazzo, la mia mente assorbiva come una spugna questi racconti. Ecco, io a una persona che prende la Bibbia in mano per la prima volta, e io vorrei che ce ne fossero tante di queste persone, io mi permetto di dare alcuni consigli. Iniziate a leggere il Nuovo Testamento prima di tutto, cioè i Vangeli prima, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. che sono il fondamento alla vita di Gesù con i suoi miracoli. Poi le epistole di Paolo, le epistole di Pietro, le epistole di Giovanni, di Giacomo e così via. Poi, nell'Antico Testamento, incominciare con i Salmi, poi con i Proverbi, poi con l'Ecclesiaste e poi con la Genesi e con l'Esodo. È una cosa, non dimenticate mai di fare, prima di studiare, di aprire la Bibbia, fate una breve preghiera e domandate al Signore di accordarvi il suo Spirito Santo per capirla. La Bibbia non è per i presuntuosi. Se uno apre la Bibbia per dare lezioni a Dio e ai profeti, non capirà niente della Bibbia. Il Signore ama gli umili di spirito. Il Signore ama i mansueti. Il Signore ama i ricercatori sinceri. E Dio non può benedire gli orgogliosi e i superbi. Ma per carità, non ne parliamo nemmeno. Ecco, aprite la Bibbia, pregate il Signore, Signore, dammi il tuo spirito per capire la tua parola. E adesso veniamo alla grossa questione, che poi non è grossa per niente, ma la fanno grossa, che è l'interpretazione della Bibbia. E allora ci sono quelli che non conoscono la Bibbia, o la conoscono male, e parlano per conto di altri che gli hanno insegnato male le cose. Ma la Bibbia va interpretata. Certo. Ora, non dimentichiamo un'altra cosa, che la parola di Dio è una potenza. Non è un uomo che parla, non è Isaia che parla, non è Samuele, non è Paolo, non è Pietro, non è Matteo. È Dio che parla, che ha ispirato questi uomini. Quindi, attenzione! Il mio vecchio maestro Alfredo Felice Vaucher, del quale ho avuto il privilegio di essere allievo per 3 anni, era uno studioso, ma nello stesso tempo un grandissimo uomo capace di sintesi. Dice quanto segue: il diritto di interpretare la scrittura non è un monopolio riservato a un individuo o una comunità. Questo diritto appartiene a tutti. I misteri dell'Evangelo sono dei misteri rivelati. La Bibbia è abbastanza chiara per dare istruzione e consolazione a ogni anima pia. Ecco, vorrei rileggere, se permettete, questa citazione, perché mi sembra di un grande valore. Il diritto di interpretare la scrittura non è un monopolio riservato a un individuo o una comunità. Questo diritto appartiene a tutti. I misteri dell'Evangelo sono dei misteri rivelati. La Bibbia è abbastanza chiara per dare istruzione e consolazione a ogni anima pia. Fin qui Alfredo Felice Vaucher. Se uno vuole conoscere la verità, dice Gesù, saprà, conoscerà, riuscirà a capire. Ecco, questa è la preparazione. Nessuno ha il diritto di monopolizzare la Bibbia nel dire: attenzione, adesso te la insegno io, te la spiego io cosa vuol dire. No. La Bibbia deve essere messa in mano a tutti, e tutti hanno il diritto di consultarla, di interpretarla, naturalmente non facendogli dire cose che non dice. E la nostra interpretazione deve essere onesta e non deve contraddire un'altra parte della Bibbia, perché la Bibbia si tiene insieme Antico Testamento, Nuovo Testamento, Nuovo Testamento, Antico Testamento. Vorrei citare anche Elena White, che dice: la Bibbia con i suoi gioielli di verità, non è stata scritta solo per il dotto. Al contrario, essa è destinata al grande pubblico. I più semplici, quando ricevono l'aiuto dello Spirito Santo, trovano l'interpretazione che è più in accordo con la verità che è in Gesù. Le grandi verità necessarie alla salvezza diventano chiare come il giorno. Nessuno si sbaglierà e farà falsa strada, salvo quelli che preferiscono il loro giudizio alla volontà di Dio chiaramente rivelata. Dove non ci sono né figure né simboli, bisogna dare alle parole della Bibbia il loro senso più evidente. Fin qui Elena White. E poi dove ci sono simboli e figure, ebbene studieremo che cosa significano i simboli e che cosa significano le figure. Se io leggo il comandamento che dice non uccidere, tu come lo interpreti questo comandamento? O l'altro comandamento che dice non dire falsa testimonianza, cioè non dire bugie, non dire menzogne, come lo interpreti tu? Non ci sono simboli, non ci sono figure. Oppure l'altro comandamento, il primo, che dice io sono l'Iddio tuo, non avere altri dei davanti a me, come lo interpreti tu? Ecco, mi sembra che dietro questi distinguo di molti, ma bisogna fare attenzione, bisogna essere esperti, no, mi sembra che contraddica le parole di Gesù, che dicono quanto segue. Evangelo secondo Matteo, capitolo 11, versetto 25 e 26. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ecco, il Signore nasconde la sua verità a chi? A chi non la ricerca, a chi si dà arie di professore, a chi pensa di essere sapiente, dice qui, le ha nascoste queste cose, ai savi, agli intelligenti, non che le abbia rivelate ai deficienti, attenzione, no, non è questo il significato. Ma c'è una categoria di persone, lo sappiamo da sempre, che pensa di sapere tutto. Ora qui si tratta della parola di Dio, si tratta della salvezza, nessun monopolio. Mi sembra che le persone che insistono tanto sull'interpretazione abbiano una voglia matta di averlo nelle mani, questo monopolio. Di avere, in altre parole, in poche parole, la paglia bagnata. No, leggiamo la Bibbia, leggiamola dal principio alla fine, e Dio ci aiuterà a capire la sua parola. Questo è il mio augurio per tutti. Amen.